Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento il mercoledì mattina. Buongiorno a Peronauti e a tutti gli aspiranti tali. So che quell'appuntamento è molto atteso per ritrovarsi, per fare una conversazione viticola, un approfondimento in cui dalla ricerca all'attività pratica diretta c'è un collegamento. Quindi appuntamento settimanale è un momento in cui ognuno si ritaglia un'ora alla mattina presto per poter approfondire, avere un'occasione di confrontarsi, di ascoltare, di interagire anche con le domande, quindi con le vostre domande. L'argomento di oggi arriva, segue dopo averlo iniziato la scorsa settimana con un appuntamento sul monitoraggio dell'oïdio. Il monitoraggio dell'oïdio con l'ampelonauta, con l'appuntamento con l'ampelonauta è stato premonitore perché abbiamo parlato molto di infezioni ascosporiche e 2 giorni fa, il 17 esattamente, sono state in diversi comuni d'Italia segnalate le primissime infezioni ascosporiche, molto evidenti, anche con una certa gravità, per gravità intendo superficie fogliare occupata da ogni singola infezione. Questo può essere considerato anche un grado di appunto aggressività del patogeno o condizioni ottimali per il suo sviluppo. Ovviamente le precipitazioni hanno giocato un ruolo importante in quanto quei 2 mm che in alcune regioni sono caduti sono stati proprio ideali per l'avvio di queste infezioni ascosporiche. Quindi abbiamo iniziato a parlare di oïdio e alcuni giorni dopo, 5 giorni dopo, alcuni ampelonauti hanno proprio fatto le prime osservazioni e ricordo, hanno allertato un po' le regioni in cui sono queste avvenute grazie alla possibilità appunto di dare il proprio tam-tam, no? Quindi questa notifica push che è arrivata anche agli altri. Oggi l'appuntamento è un appuntamento importante per me perché appunto l'ospite che adesso chiamerò con me è una ricercatrice, una dottoressa che mi ha seguito nel mio cammino di studi quando ero all'università, era l'assistente del docente di patologia, del professor Osler, ma poi nella sua carriera ha fatto importanti passi noti a molti come ricercatrice e direttrice del centro di ricerca della Fondazione MAC e si è specializzata nella vite. Nella resistenza della vite, nella induzione di resistenza di prodotti che possono aiutare la vite resistere, a essere meno suscettibile ai patogeni. E quindi è l'ora di presentarvi, quindi di chiamare qua con me la dottoressa Pertot. Buongiorno, Ilaria.
Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
Grazie, grazie Ilaria di aver accettato questo invito. Mi fa piacere, anzi, rivederti, rincontrarti in queste nuove modalità a distanza, ma sono efficaci visto che possiamo parlare anche a 300 km di distanza. Ecco.
Infatti questo è molto utile. C'è
Sì.
qualcosa che ci è rimasto dalla pandemia che
È
tutto sommato è
vero.
rimasto utile.
Ormai questo rimarrà lo prendiamo proprio con. Io lo prendo con piacere, nel senso io sono nel mio ufficio e posso parlare con te e possono da tutta Italia, quale succede ogni mercoledì, ascoltarci, collegarci, interagire e dopo mezz'ora essere ognuno nel proprio vigneto tra la Puglia, la Toscana, la Sardegna, il Piemonte. Poi non nomino tutte le regioni perché no, vabbè. Allora, Ilaria, oggi appunto l'argomento per cui ti ho chiesto un aiuto, il tuo contributo, sul quale so che hai fatto un percorso già da molti anni di attività di ricerca col tuo gruppo di lavoro, è un argomento che sta a cuore a tutti, anche a me, è quello di appunto trovare delle informazioni buone, di qualità, come posso comprendere meglio la interazione patogeno, pianta patogeno, e quindi come di fatto interagire in questo meccanismo per far sì che la vite risulti un po' meno suscettibile alle principali ampelopatie. Quindi a Oidio e Peronospora. Oidio l'ho voluto considerare perché da appunto i dati che ho dal monitoraggio, dati raccolti dal monitoraggio in campo negli ultimi 15 anni, i dati medi di diffusione nei vigneti d'Italia è in netta crescita, cioè in costante crescita. Quindi avevamo 10 anni fa una media italiana di diffusione del 1,3% circa, e l'ultimo anno è stato 5,4% di diffusione media. Vuol dire che il 5,4% dei vigneti italiani avevano appunto delle infezioni di Oidio. E questo direi che è un numero importante, che ci fa capire che l'Oidio aumenta per condizioni che possono essere, anzi che sicuramente saranno la combinazione di fattori quali mezzi di difesa diversi e clima. Ecco, non so se anche tu avevi questa impressione, se hai questo...
Ma assolutamente sì, ovviamente come tutti sapete la malattia è la combinazione di fattori concomitanti, quindi la pianta sensibile sulla vite. Noi ovviamente abbiamo dei vigneti che insistono sullo stesso terreno per tanti anni, quindi difficile cambiare vitigno, però possiamo gestire la pianta in modo migliore, quindi trovare tutte quelle soluzioni agronomiche che permettono di avere un microambiente, un microclima nella pianta meno adatto alle malattie principali. E quindi queste sono cose ovvie, le sapete, quindi non mi sto a ripetere. E l'altro aspetto importante è la condizione ambientale, che in questi ultimi anni si è trovata a cambiare nel tempo, e soprattutto con inverni mediamente più caldi, quindi quel grado, mezzo grado di temperatura in aumento durante la stagione invernale favorisce tutti quei patogeni che chiaramente soffrono un po' il freddo. E Oidio Peronospora, anche se sono resistenti alle basse temperature, non stanno benissimo al freddo. Quindi se noi alziamo mediamente di mezzo grado possiamo avere più inoculo che arriva in primavera. L'altro fattore che è cambiato negli ultimi anni è che le primavere molto piovose che favorivano la peronospora si sono un po' rarefatte in molte zone. Quindi abbiamo periodi più asciutti, meno di lavamento, meno bagnatura. E quindi se è vero che le ascospore necessitano di qualche millimetro di pioggia per poter essere liberate, per poter dare le infezioni primarie, è anche vero che le infezioni secondarie che si susseguono non gradiscono l'acqua. E questo è un motivo per cui in alcune zone si vede aumentare l'oidio. Quindi maggior inoculo, temperature invernali meno fredde, meno basse, e quindi scappa un po' di più inoculo, e poi primavera, estate un pochino più aride, più asciutte, meno bagnatura fogliare. Però queste, diciamo, alternanze, insomma, diciamo, non è che si vedono dei trend poi definiti, dipende un po' dalle zone, dipende un po' dalle condizioni, perché abbiamo visto anche annate molto recenti con invece primavera, inizio estate piuttosto piovose, dove la peronospora, insomma, ha comunque creato problemi. L'altra questione che tu sollevavi, che è il problema grosso, e che tutti voi sicuramente guardate con apprensione, è quella della registrazione delle sostanze attive. Se avete notato, gran parte delle sostanze attive che sono autorizzate sulla vite sono in fase di, appunto, di rinnovo, quindi scadono nel 23, nel 24, nel 25. Alcune sostanze sono state revocate, ditiocarbamate in particolare, hanno creato diversi problemi. E quindi il cambio dei principi attivi, anche l'uso dei principi attivi diverso, perché ovviamente se c'è un limite anche nel numero di trattamenti, questo ovviamente cambia poi l'epidemiologia. È vero che sono usciti dal mercato per tante criticità che avevano molti principi attivi, e questi erano principi attivi molte volte ad ampio spettro, molto efficaci, però con delle criticità ambientali o per la salute molto importanti, per cui è un bene soprattutto per gli operatori in campagna che siano usciti. Però dall'altra parte sono entrati dei principi attivi con dei profili tossicologici molto, molto buoni, molto favorevoli, ma che hanno qualche difficoltà di applicazione e a volte anche una minore efficacia, quindi è chiaro che su alcuni patogeni assistiamo a questo. Un altro aspetto che è stato sottovalutato e che andrebbe considerato è anche l'estensione della monocultura. Noi siamo abituati sempre di più a avere ampie aree coltivate con la stessa specie, a volte anche con la stessa varietà, lo stesso clone, e questo chiaramente crea accumulo di inoculo. E l'accumulo di inoculo si nota nel corso degli anni, quindi perché una malattia poi cresca ha bisogno di un certo numero di anni. Ovviamente se noi abbiamo superfici che non sono interrotte, è chiaro che i patogeni poi ovviamente si distribuiscono. Quindi questo è tutto vero, è un trend, anche se tornando un po' indietro al passato, quando dicevi tu che eravamo studenti e poco più di assistenti, questi ragionamenti li si faceva anche al tempo. Quindi è una percezione che la situazione sia sempre peggio, ma in realtà sono stati anni difficili anche in quegli anni, quindi se può portare un po' di ottimismo.
Però può allargare, ampliare il punto di vista, hai ragione, questo è un bello spunto, perché si pensa sempre che negli ultimi anni ci sia qualcosa di cambiato molto velocemente, in realtà il cambiamento è continuo. Quindi ecco, qua penso che sia il ruolo in cui anche ogni viticoltore, vignaiolo, vignaiola, dovrebbe sentirlo proprio, cioè stare ai passi, cioè siccome effettivamente c'è un cambiamento continuo, costante e continuo, così dovrebbe esserci una capacità di essere pronti e quindi ascoltare, essere capaci a innovare, cambiare anche alcune proprie abitudini. Quindi adesso ritorno su un argomento anche così un po' pratico, ma perché mi è venuto in mente, non voglio perderlo. Le stagioni estive sono molto asciutte, è evidente, no? E quindi si interrompono la difesa, la protezione contro peronospora, perché è sempre stato il primo target peronospora, no? Quindi si interrompono i trattamenti già ai primi di luglio. Io mi ricordo lo scorso anno l'esplosione di oidio a settembre sui vigneti con ancora grappole, no, pronte alla maturazione e foglie già bianche che poi sono diventate stracariche a ottobre, perché erano veramente 90 giorni di non trattamento. Qua penso che magari tra qualche decina di minuti, forse, ecco, l'utilizzo di qualche nuova idea di sostanze attive diverse, di agenti di biocontrollo che possano essere utili in quel momento potrebbe farci aprire appunto gli occhi sul fatto che non possiamo dimenticarci che esiste anche l'oidio, che è un patogeno che, se noi lo lasciamo stare, il suo quantità di inoculo aumenta esponenzialmente, come tutti, no, quelli che non sono contrastati. A inizio stagione, come quest'anno, io non ho mai visto una gravità in diverse regioni, diversi comuni contemporanea, cioè il 17 di aprile almeno 15 comuni italiani hanno avuto dei rilevamenti certi di infezioni ascosporiche su germogli con 3-4 foglie distese, e con carico proprio, non era difficile da riconoscere, era veramente molto carico. Quindi ecco, veramente questo è forse la necessità di tenersi aggiornati. Ecco, tutto questo per dire che l'aggiornamento è veramente una chiave importante di successo, sì.
Allora, qui lancio magari forse anche un ragionamento da farsi sui nostri vigneti. Tu hai detto giustamente, si è interrotto i trattamenti antiperonosporici perché non c'era la necessità, e un altro aspetto è anche l'inserimento di nuovi vitigni resistenti alla peronospora che ci fanno ridurre il carico di antiperonosporici. E anche la revoca di prodotti come il mancozeb. Il mancozeb è un prodotto multisito, è un prodotto ad ampio spettro, quindi aveva un effetto che noi non notavamo, ma nei confronti di molte altre malattie della vite, che una volta comparse nel vigneto, nella zona, possono crescere in assenza di controllo. Faccio l'esempio del black rot, che per fortuna non è ancora molto diffuso, però esperienze fatte in altri paesi dove si è inserito vitigni resistenti, magari non per vinificare ma fare per distillati, parlo del caso del Ticino, ad esempio, il black rot è la malattia principale. perché ovviamente non essendoci la pressione degli antiperonosporici, tutto quello che veniva controllato in modo nascosto adesso emerge. Allora, ci sono sicuramente delle concause sull'aumento dell'oïdio di quest'anno e la principale è l'accumulo della stagione passata, quindi noi a fine stagione abbiamo avuto una produzione di ciasmoteci, di casmoteci, come li volete pronunciare, molto importante perché l'oïdio è arrivato in modo molto aggressivo a fine stagione. Non siamo abituati a far caso a questo problema, non abbiamo mai considerato l'inoculo svernante per l'oïdio e ovviamente quest'anno ce lo siamo ritrovati, complice anche un inverno relativamente caldo. E quindi questi monitoraggi a cui non eravamo abituati forse andranno considerati per capire anche l'importanza poi nella prevenzione, cioè sapere che siamo arrivati a fine stagione con un carico di corpi fruttiferi svernanti molto elevato, ci deve allertare sulla stagione successiva. Penso che pochissimi fanno monitoraggi sulla produzione dei corpi fruttiferi di roidio a fine stagione.
Sì.
Questo introduce anche poi il tema del controllo dell'inoculo, che insomma, è stato segnalato, ci sono lavori fatti dai colleghi della Cattolica di Piacenza, Caffi e Rossi, che hanno indicato quanto poi un controllo dell'oïdio svernante possa aiutare sull'infezione primaria, utilizzando soprattutto agenti di biocontrollo come l'Ampelomyces, che ha una scarsa efficacia durante la stagione calda asciutta, ma ha una buona efficacia nella fase di formazione dei corpi fruttiferi. E quindi questo è un altro aspetto che da sperimentatore andrà inserito, andrà pensato, andrà ragionato nella strategia. E, tornando all'assenza di prodotti, all'assenza diciamo di trattamenti, avrebbe forse un senso a questo punto ragionare anche della possibile introduzione di prodotti a basso impatto, questi nuovi prodotti. Diciamo che fanno parte un po' dell'arsenale della bioprotezione, quindi estratti vegetali, mi riferisco all'olio di arancio dolce piuttosto che al cerevisane, sostanze che hanno una debole efficacia contro le malattie, diciamo nella fase epidemica, ma potrebbero essere utili per ridurre appunto questi effetti, diciamo, di svernamento. Quindi di strumenti credo ce ne siano, sono arrivati diversi prodotti, vanno utilizzati e pensati in modo diverso dal passato.
Infatti, arriviamo al tema che mi, così, il cuore di questo appuntamento, no? Cioè, negli ultimi anni, qua giusto metto anche un po' la tua sede operativa, no? Negli ultimi anni, nel settore della viticoltura sono stati fatti importanti, passi avanti, c'è stato un forte impulso alla sperimentazione dei chiamiamoli biopesticidi o comunemente appunto i biocontrol agents, no? BCA, quindi agenti di biocontrollo di origine appunto o microbica o botanica, quindi da estratti, che stanno crescendo non solo nell'utilizzo del biologico, ma anche nell'integrato. Quindi questa è una novità, questo era, non era 20 anni fa neanche forse preso in considerazione, invece adesso tu ho letto appunto, ho seguito la tua ricerca che già da anni ha affrontato questo problema. Allora, ecco, ti chiederei di iniziare su questo argomento proprio in cui so che hai testato veramente un largo spettro di sostanze sia in serra, cioè sia in ambiente protetto che in campo. A me quella sperimentazione lì che hai fatto mi ha veramente dato una forte informazione, ecco.
Sì, allora il settore, diciamo, che è stato più promettente e che ha un pochino deluso è il settore, il gruppo, diciamo, degli induttori di resistenza. E sugli induttori di resistenza avevamo tutti delle grandissime speranze 20-25 anni fa. La pianta, diciamo, non è dotata come il corpo umano di un sistema immunitario, ma dei meccanismi che mette in atto per difendersi dai patogeni. In realtà questi meccanismi che usa per difendersi dai patogeni non sono così efficaci come in un organismo animale, perché noi non possiamo permetterci di perdere una mano, un piede, piuttosto che un orecchio, la testa o il naso. La pianta invece può tranquillamente perdere le foglie e ricostruirle, anzi è un meccanismo di difesa della pianta quello di far cadere le foglie e i frutti. Quando la pianta è stressata, ad esempio nello stress idrico, la pianta lascia cadere le foglie per risparmiare acqua e poi sa che con un po' più di energia, ma comunque riesce a ricostruirle. Quindi per la pianta è meno importante proteggere i propri tessuti rispetto all'essere umano. Quindi evolutivamente i sistemi di protezione della pianta non sono assoluti. E noi per anni abbiamo sperato di poter stimolare questi sistemi di difesa, che sono, cioè ovviamente le barriere fisiche, l'epidermide, le cere, i peli, quindi tutto quello che sono barriere fisiche che impediscono l'accesso dei patogeni, ma sono anche delle sostanze che sono già presenti nella cellula, questi metaboliti tossici. Molti degli estratti vegetali usano proprio questi metaboliti che le piante producono per difendersi. Cioè, faccio l'esempio del tabacco: il tabacco contiene la nicotina, ma non per permetterci di fumare, ma soprattutto per difenderci dagli insetti. Quindi sono sostanze che sono presenti già nella pianta. Il terzo meccanismo che la pianta adotta è quello dell'induzione della resistenza. Quindi queste barriere, oltre a quelle che ho detto, diciamo quelle fisiche, vengono rafforzate da altre barriere. Sono enzimi che hanno un'azione litica nei confronti, delle pareti delle cellule dei funghi, quindi quando penetra il fungo vengono parzialmente lisate, sono sostanze tossiche, sono tutta una serie di enzimi e sostanze che vengono prodotte in risposta dell'attacco del patogeno. La speranza era quella appunto di utilizzare delle sostanze che attivassero queste difese. E quindi quali sono queste sostanze? In genere, se vedete, sono idrolizzati di proteine, idrolizzati di tessuto vegetale, quindi certi, diciamo, estratti vegetali funzionano perché la pianta li percepisce come un danno di fatto, perché sono, diciamo, frammenti di parti di pianta, oppure microrganismi in generale, quindi più o meno tutti i microrganismi che entrano in contatto con la pianta segnalano alla pianta che c'è un possibile allarme. Quindi la pianta innalza la sua barriera di protezione. Questa barriera di protezione però non è assoluta. Non è come quando noi abbiamo avuto uno stimolo nel nostro sistema immunitario, quindi abbiamo degli anticorpi che agiscono contro la malattia e la bloccano sul nascere. Nel caso della pianta, questo effetto è un effetto molto blando, proprio perché la pianta non ha bisogno di sprecare troppe energie per proteggere i propri tessuti. E quindi alziamo di 40-50% questo livello di difesa. C'è da dire un'altra cosa: questo sistema funziona molto bene nelle serre pulite, nel fuorisuolo, nelle condizioni di produzione di idroponica, perché le piante in quelle situazioni non sono indotte, quindi sono di fatto, così, diciamo, non pronte all'attacco dei patogeni. È proprio in questa situazione che questi prodotti hanno la maggiore efficacia, perché la pianta viene riportata a un livello di difesa che avrebbe normalmente in una condizione di campo. Sulla vite, quello che abbiamo notato è che purtroppo, applicando questi prodotti e andando avanti nella stagione, quello che si nota è sempre una minore efficacia rispetto al non trattato. Cosa significa questo? Non è che i prodotti non sono più efficaci, significa che la pianta ha già raggiunto quel livello massimo di protezione che poteva ricevere perché viene stimolata in campo. In campo la pianta non vive in un ambiente sterile, viene comunque sempre sollecitata da patogeni, da insetti, da acari, da segnali che ci possono essere anche fisici come il vento, il movimento. Quindi la pianta di fatto ha già alzato le sue difese. E quindi questa è stata, diciamo, la prima considerazione. Quindi quando noi andiamo a lavorare con gli induttori di resistenza, andiamo a aumentare questa protezione della pianta, che non può essere assoluta per sua natura, non arriva a essere assoluta. E quando abbiamo malattie come peronospora e oidio, ed entriamo nella fase epidemica, quando le infezioni secondarie si susseguono molto velocemente, ovviamente se ogni volta ci scappa il 40, 50, 60% dell'infezione, la volta successiva questo è inoculo. Quindi di fatto si rallenta la curva epidemica. Tu hai fatto vedere alcune slide di
Sì.
alcune prove che abbiamo fatto in campo, dove si vede chiaramente che l'induttore di resistenza funziona bene nella fase iniziale, ma poi dopo, quando la malattia prende il sopravvento, tende a crescere. Un'altra
Infatti.
considerazione che abbiamo fatto è che c'è un effetto dose, quindi tendenzialmente più si aumenta la dose, maggiore è diciamo l'effetto sulla pianta, ma non ovviamente sopra questi limiti. Ma quello che abbiamo notato è che gli induttori di resistenza sono tutti abbastanza simili. Quindi, se noi andiamo a prendere nella fascia, diciamo, di buoni induttori per loro caratteristiche, appunto, ripeto, estratti proteici, estratti di piante, diversi microrganismi, in particolare i Bacillus hanno questa azione grazie ai lipopeptidi, no, di indurre resistenza. Quindi quando noi arriviamo ad avere un prodotto, diciamo, efficace, quello che dobbiamo tenere in considerazione è che è un prodotto che può servire quando la pressione della malattia è bassa, quando non faremo comunque altri trattamenti, ma ci vogliamo cautelare, e è assolutamente non in una fase iniziale di un'epidemia che è considerata esponenziale. Trapero-Nospora oidio, ci siamo accorti che sull'oidio ci sono maggiori chance di introduzione di questi prodotti, probabilmente per una caratteristica intrinseca della malattia, ma anche perché sull'oidio, tutto sommato, il danno di una singola infezione non è devastante. Cioè, quando noi prendiamo una singola infezione peronosporica durante la prefioritura, ci possiamo scordare parte della produzione. Sull'oidio la malattia ha una progressione più lenta, quindi anche avere una riduzione molte volte è accettabile e tollerabile. E usati da soli non sono una soluzione, infatti anche nelle etichette dove noi troviamo comunque le indicazioni a cui attenersi, si legge sempre l'indicazione di utilizzarli o in strategia, o nei periodi di bassa sollecitazione delle malattie, o in associazione. Una grande speranza dell'induttore di resistenza era stata riposta sulla combinazione con basse dosi di rame. E in realtà anni di prove ci hanno mostrato che gli induttori di resistenza in realtà non ci aiutano con i bassi dosaggi di rame. Alla fine quello che funziona è sempre il rame, quindi l'induttore di resistenza si perde un po', e quindi è una giustificazione, non trova una giustificazione nell'utilizzo nella strategia in combinazione col basso dosaggio.
E io vorrei non perdere adesso due aspetti che hai toccato e che vorrei riportare nella discussione. Sono questi. Allora, mi aveva molto colpito perché era molto chiaro il messaggio che la vite in ambiente protetto non ha attivato i propri meccanismi di difesa o cosa avrebbe potuto mettere in atto, no, per tutte le interazioni che ha in un ambiente invece esterno. Allora, questo l'ho collegato alle migliaia di vigneti che ho frequentato, osservato, monitorato, controllato, e che questi in effetti mi davano questa impressione di vigneti che hanno una, tra virgolette, non naturale resistenza, cioè quelli meno suscettibili, meno sensibili, e altri molto sensibili. E ho notato che questo era un po', poi avremmo potuto fare un cluster, chiamiamolo così con il termine di metto tutto insieme, quelli in cui negli anni ho avuto un impatto con prodotti fitosanitari basso, chiamiamo così per non etichettarci, ok? Da quelli in cui l'impatto con prodotti di sintesi era molto elevato. Ecco, nei secondi penso di poter dire, ma sempre col beneficio del dubbio, ovviamente scientifico, che mi sa che erano meno capaci di resistere con le proprie mezzi di difesa. Cioè, il forte impatto nella protezione costante e continua con prodotti di sintesi sempre diversi, sì, è vero, probabilmente non aveva, però mi sembra. io lì ho trovato le forti infezioni, i forti danni che sono scappati a quella sostanza attiva che non era più capace di difenderli. Non so se questo, Ilaria, ti fitta, se ha un senso.
Questa considerazione mi è stata fatta da molte persone. Non ci sono però al momento, diciamo, dei dati che abbiano validato, certificato queste osservazioni di campo. Cioè, si nota spesso che vigneti molto, diciamo, produttivi, molto vigorosi, molto comunque anche sottoposti a una gestione fitosanitaria molto pressante, sembra che abbiano una maggior sensibilità. E sarebbe molto interessante riuscire a fare uno studio molto ampio e quindi penso anche molto costoso di questo genere, sì, per capire effettivamente se questa è una ragione oppure è solo un'associazione, cioè dove io ho più malattia tratto di più e quindi quelli sono i posti dove si tratta di più.
Sì.
Quindi sì, è difficile, insomma, separare questi fattori, no? Quindi sì, ti trovi con un programma di trattamenti meramente ricco e dici, beh, forse sono stati loro. Ci sono state tante, diciamo, considerazioni fatte anche nella letteratura, ad esempio sull'effetto che i prodotti sistemici possono avere sugli organismi che vengono ospitati internamente ai tessuti della vite. Tutte le piante, come tutti gli esseri viventi, probabilmente ospitano altri organismi, no? E la pianta ospita molti organismi all'interno dei tessuti che servono per molte funzioni in realtà, no? Pensa che quando cadono le foglie, avere degli organismi all'interno dei tessuti della foglia che possano già cominciare a degradare la foglia appena è caduta per terra e forse prima di cadere qualche attimo prima, facilita, no, il ricircolo delle sostanze minerali. Quindi sono tutti, diciamo, vantaggi evolutivi che la natura ha messo in piedi. Ecco, cosa succede quando noi trattiamo sempre una pianta con un prodotto sistemico che quindi va a intervenire su questo equilibrio? Questa domanda nessuno è stato in grado ancora di rispondere. Abbiamo qualche informazione per l'essere umano, dove la ricerca ovviamente è molto più avanti. Sappiamo che un intervento con antibiotici che modifica il nostro microbioma intestinale porta tutta una serie di impatti negativi sulla salute, perché questi microorganismi hanno un ruolo fondamentale nella nostra salute, nella produzione di fattori, di vitamine, di fattori nutrizionali, ci aiutano nella digestione degli alimenti. Quindi, parallelamente a quello che si osserva sull'essere umano, dove lo studio c'è, sebbene poco, ma c'è, sulla pianta potrebbe esserci un comportamento simile. E quindi questo assolutamente è una considerazione saggia e che necessiterebbe di approfondimenti di ricerca molto importanti. Non sono studi facili, ovviamente.
No, hai ragione. Questo a me, così metto anche come spunto per tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, che, anzi, se sono tanti, siete tanti, e anche chi lo riascolterà. Lo spunto può essere proprio quello di ragionare, di osservare con la propria mente, quindi di essere capaci di fare gli ampelonauti, cioè quelli che vanno nel vigneto e sono lì concentrati a osservare con la mente aperta, per poter capire se queste sostanze attive, di cui adesso magari approfondiamo alcune, giusto per capirne nelle categorie, nei principi, nelle possibilità, anche così comprendendole meglio di utilizzo, se veramente la loro efficacia o non efficacia, perché a volte questa è l'evidenza. L'evidenza è che in alcune situazioni sono efficaci, in altre non lo sono. Allora ci deve essere un bandolo della matassa per cui c'è un fattore predisponente. Magari è proprio questo, proprio il fatto che applicarle in un vigneto già molto provato dalla sua esperienza, chiamiamola così, di aver resistito a infezioni, sempre poche infezioni presenti, un basso impatto, un'alta biodiversità, molti altri protettori, no, naturali, che possono essere altri funghi che sono lì naturalmente, no? Se uno fa il microbioma del terreno, di un suolo trova 800 specie in cui ci sono tutti questi che vengono adesso elencati come prodotti utilizzabili, no? Perché ci sono, uno fa l'analisi e li trova. Se questi ce ne sono sono molto abbondanti, forse la capacità di questi prodotti aggiuntivi è minore rispetto invece a quei vigneti in cui questi sono meno presenti. Allora potrebbe essere anche un consiglio di utilizzo in quelle situazioni in cui e invece questa biodiversità è ancora minore, io posso aumentarla proprio grazie a questo aiuto, no? Questo supporto con agenti di biocontrollo che utilizzo. Qua il bello sarebbe conoscerli meglio, no, Ilaria? Cioè conoscerli meglio nelle loro specificità, perché se io conoscessi con certezza chi è tra tutti o tra quelli, categorie, gruppi, famiglie che hanno maggior capacità di prevenire un'infezione, allora io avrei già iniziato a utilizzarli dal primo intervento, anzi avrei avuto le prime due foglie distese laddove l'inoculo era elevato, no? Quindi ecco, conosciamo un po' di più queste sostanze, queste famiglie, questi gruppi, non so se appunto mi hai inviato alcune slide, non so se magari possono essere di aiuto o meno, dimmi tu come possiamo.
Ma io direi che possiamo rimanere sulla chiacchierata, perché appunto se no diventa un po' una lezione universitaria, no, e no, magari non ha molto senso. No, volevo chiudere l'argomento di prima con una sorta di warning. Allora, visto che molte sostanze attive stanno uscendo dal mercato e altre usciranno, e sono sostanze attive ad ampio spettro, per gli ampelonauti, come vi chiamate, mi piace molto questo termine, secondo me sarà importante tenere gli occhi aperti sulle malattie secondarie della vita, in particolare le scoriosi e il black rot. Perché noi non sappiamo come si comporteranno, non sappiamo dove l'inoculo è presente, in quale situazione è presente, però uscendo dal mercato i ditiocarbamati sulle scoriosi dobbiamo tenere gli occhi aperti, perché è uno dei patogeni secondari che veniva controllato da questi principi attivi. Quindi qui chiudo l'argomento che abbiamo appunto affrontato prima, è l'attenzione su quelle cose che prima non ci creavano problemi, quindi essere molto attenti a vedere magari piccoli nuclei di infezione. Le scoriosi si nota poco all'inizio perché fa danni molto limitati, si possono confondere magari durante la stagione con altro, danni da grandine, spaccature, quindi ecco, attenzione su questo, attenzione sul black rot, che è un altro punto importante, e poi cercare ovviamente di gestire il vigneto con i criteri, diciamo, che sfavoriscono i patogeni. Tornando appunto alla domanda che mi hai fatto, quindi dei gruppi di prodotti che si possono utilizzare. Noi abbiamo prodotti che hanno un'azione, diciamo, parliamo un po' di meccanismi d'azione più che loro natura. Ci sono prodotti che hanno un'azione sull'induzione di resistenza, e tra questi ne abbiamo visti uscire sul mercato appunto soprattutto il Cerevisane, che è un prodotto a base di frammenti di parete di lievito del banale Saccharomyces, un ceppo particolare, ma non è tanto il ceppo in sé quanto la parete, il frammento di parete. La pianta lo riconosce come un potenziale nemico, quindi innalza le difese. Ovviamente questo può essere utile quando io non sono all'inizio della mia infezione, quindi non usate l'induttore di resistenza nel momento in cui stanno partendo le prime infezioni della stagione, e il tempo atmosferico nelle settimane successive prevede una condizione favorevole o per la peronospora o per l'oidio. Quindi se ho 4 settimane di bel tempo stabile, caldo e magari notti fresche e umide, ecco, e ho già delle infezioni di oidio in campo, non usiamo l'induttore di resistenza perché non ci porta da nessuna parte. Però se ci troviamo in una fase, diciamo, estiva, dove abbiamo controllato bene sia peronospora che oidio, dove ci sono dei potenziali momenti di infezione, allora lì dove ci potremo accontentare di un 40-50% di efficacia, forse potrebbe essere utilizzato. Io consiglio sempre, al di là di quello che sono le indicazioni di etichetta e le prove presentate dalle aziende, di sperimentare nel proprio vigneto, nella propria realtà, delle strategie, facendo però molta attenzione a inserire, a lasciare una parte del vigneto con un controllo dove effettivamente andare a valutare quell'effetto. Quindi se noi vogliamo fare, faccio un esempio, una strategia alternando un induttore di resistenza con un altro principio attivo invece di sintesi o comunque più efficace, il nostro controllo sarà una strategia dove ho solo il prodotto chimico senza l'induttore di resistenza. Allora lì io posso andare a vedere qual è stato l'effetto aggiuntivo dell'induttore di resistenza. Quindi il controllo non trattato non è il non trattato assoluto, non sono i cinque piante che lascio per vedere come va la peronospora, ma sono una strategia, diciamo, con il buco dove c'è l'induttore di resistenza. Questo per capire effettivamente come sta andando la situazione, perché ovviamente c'è una risposta della pianta, l'età della pianta conta, la vigoria della pianta conta, il vitigno conta, quindi è difficile fare una generalizzazione e poi prendere le proprie considerazioni. Diciamo che tutti i microrganismi, prima l'ho detto, hanno una parziale induzione di resistenza. Quindi se andiamo a guardare i geni della vite che si attivano dopo i trattamenti, lo vediamo sempre. In particolare tutti i bacillus hanno un meccanismo di induzione di resistenza. La maggior parte dei bacillus amiloliquefacens, insomma, sono stati riclassificati tutti i subtilis in amiloliquefacens, producono dei lipopeptidi, sono delle sostanze surfattanti, cioè permettono appunto di formare delle bolle, insomma, di bagnare la superficie, servono ai batteri per potersi muovere, ma uno di questi, in particolare la surfattina, induce resistenza. Quindi quando noi trattiamo col bacillus abbiamo una parziale induzione di resistenza, che non è appunto, come detto, sufficiente. Poi abbiamo, diciamo, sostanze che hanno un'azione diretta, e faccio l'esempio dell'olio di arancio dolce, che è un estratto vegetale, non è un microrganismo, e qui abbiamo un effetto molto simile a quello del trattamento, diciamo, chimico, dove andiamo a alterare le membrane dei patogeni. Allora, dove mi serve questo prodotto? Mi serve su un'infezione in atto per tenerla bassa, per ridurla. Sulla vite, l'olio di arancio ha una parziale efficacia sulla sporulazione della peronospora. Ovviamente questo è un effetto secondario, non va considerato come l'elemento trainante nella difesa, nel senso che se uso l'olio di arancio dolce lo uso contro l'oïdio e so che, e quindi ne tengo conto, che se in quel momento c'è una sporulazione in atto, perché l'ho utilizzato la mattina dopo una notte di bagnatura, quel prodotto ha avuto un'azione sulla sporulazione. Calcolare l'efficacia di questo effetto secondario può avere un senso, ma sappiamo che, insomma, quella non è su questo che noi basiamo la difesa antiperonosporica. E trovare queste informazioni oggi è sempre più difficile. Quindi è vero che 20 anni fa c'era molta disponibilità di informazioni. Oggi abbiamo molta comunicazione da parte delle aziende produttrici, però ci manca tutta una parte di sperimentazione che fino a non tantissimi anni fa veniva fatta da organismi pubblici che ormai, come sapete, non esistono più. E quindi è importante affidarsi a consulenti, gruppi, studi di agronomi che ci possono dare una mano appunto per conoscere meglio questi prodotti facendo delle prove poi ad hoc. Purtroppo, diciamo, questa parte è venuta meno e anche noi stessi ricercatori abbiamo meno occasioni di confronto proprio perché manca tutta quella parte di sperimentazione strutturata e anche comunicata attraverso canali ufficiali, perché oggi dobbiamo andare a cercare veramente le persone che comunicano come fate voi, insomma, ancora, perché appunto sono rimasti in pochi, e quindi conoscere attraverso le esperienze dirette. Quindi secondo me questa è stata una grande perdita del patrimonio di conoscenza del nostro paese. Ecco.
No, no, questo Ilaria purtroppo lo avverto anch'io con criticità, nel senso che non ne sono felice, non avere informazioni abituato a leggere, no, a approfondire, ad avere il confronto con chi ha seguito in prima persona l'applicazione di quella serie di agenti di biocontrollo, sostanze, estratti e ha visto, ha misurato e ha potuto valutare in un ambiente, in diversi ambienti, perché ecco. Questo degli ambienti in cui viene effettuata, vuol dire il vitigno, vuol dire il pedoclima, sono tutte interazioni che sono importanti e cambiano i risultati, ed è anche non corretto trasferirli così liberamente, no? Quindi ti ringrazio per il supporto e per l'indicazione che hai dato di ognuno può fare una piccola sperimentazione, sentirsi un ricercatore, no? Cioè un colui che attua un confronto nella propria azienda con una parte trattata con un'applicazione e una parte trattata diversamente, con un fattore comune, quindi mantenendo un unico fattore di variazione e andando a fare delle osservazioni che appunto molti di quelli che ci stanno ascoltando, che ci state ascoltando, sapete fare, no? Quindi avere una ripetizione, controllo 100 foglie, controllo 100 grappoli, li scelgo a caso, quindi non determino, no, quale prendere, ma casualmente in una sequenza li osservo e ho un numero, ho una prima propria impressione che è molto molto importante. Poi se ce la condividiamo magari sopperiamo almeno un po' a una mancanza, no, di informazione più buona, che io veramente però sostengo e sento la necessità di avere. Perché, ecco, ti faccio una domanda a cui non ho capito dal punto di vista scientifico come mai c'è questa nuova indicazione, no? Per alcune sostanze attive agenti di biocontrollo viene data un'indicazione negli ultimi anni, tra l'altro, mentre precedentemente no, di interrompere le applicazioni, cioè applicare a blocchi. Quindi 2-3 interventi, poi non salto 1-2, poi riprendo con altri 3-4. Questo Ilaria, da dove deriva?
Ma allora deriva sostanzialmente dal fatto che questi prodotti hanno un'efficacia bassa, quindi io li utilizzo, poi quando l'infezione sale devo metterci in mezzo qualcosa che funzioni veramente. Ed è questa un po', diciamo, la strategia che viene suggerita un po' da tutti i produttori. Quindi abbiamo dei principi attivi sulla vite che sono ancora in commercio, quindi efficaci, quelli più efficaci, li usiamo, certo, nei momenti in cui le infezioni avvengono, sono forti, sono importanti. Poi abbiamo delle finestre in cui la pressione della malattia è più bassa, per condizioni ambientali, per stadio fenologico. Allora in quel momento lì noi abbiamo due possibilità: o non facciamo trattamenti, oppure utilizziamo qualcosa che sappiamo essere meno efficace ma anche meno impattante. Quindi la tecnica del fare, diciamo, una distribuzione a blocchi deriva proprio dall'insita debolezza di queste sostanze in termini di efficacia. Se io ho una cosa efficace al 40%, dopo 2-3 trattamenti, se non intervengo per bloccare l'infezione, questa poi raggiunge livelli molto elevati. Quindi questo è, diciamo, uno stratagemma per sopperire la mancanza di efficacia. So che dico delle cose scomode, ma vanno dette. Quindi sono prodotti che sono meno efficaci e quando si, diciamo, supera una soglia di tolleranza bisogna intervenire. Però mi viene da dire, ragioniamo su questi blocchi. Allora usiamo le poche molecole che ci sono rimaste con cognizione di causa, quindi spendendole quando veramente ci sono i rischi di infezione. Quindi molta attenzione con i modelli previsionali per chi li usa, o almeno, sì, con le previsioni meteo che ci danno un'indicazione di quello che succederà. E attenzione all'inoculo, sull'oidio è importante, sulla peronospora l'inoculo che si forma nella stagione precedente è meno importante, perché le ospore hanno una gradualità di germinazione in diversi anni e quindi di solito non si vede questo effetto diretto di un'annata sull'altra. Quindi attenzione ad esempio all'inoculo dell'anno prima per l'oidio, che ci deve preparare poi a un'attenta gestione nella fase iniziale, nelle infezioni primarie. L'oidio per fortuna dà le infezioni primarie nella prima fase della stagione, quindi se noi poniamo molta attenzione in questa parte, poi possiamo effettivamente, diciamo, rallentare utilizzando degli induttori di resistenza quando la pressione è più bassa. E quindi, diciamo, va ragionato bene considerando anche il meccanismo d'azione di queste sostanze. Appunto, se c'è un'azione diretta, faccio l'esempio, il bacillus. Bacillus ha un'azione contro l'oidio dovuta appunto ai metaboliti che sono dannosi per l'oidio, che sono presenti nella formulazione, non tanto sul bacillus in sé. E quindi, seppur blanda, quella è una modalità di azione, quindi mi permette di essere puntuale, di essere attivo. Se invece abbiamo prodotti, che è la terza categoria, che quindi sono gli iperparassiti, come ad esempio l'Ampelomyces quisqualis, sappiamo che lì bisogna ragionare molto bene sulle condizioni di utilizzo, perché se per bacillus e per gli induttori di resistenza la temperatura, la condizione del vigneto è un po' meno importante. Nel caso di organismi che devono agire da vivi, e quindi faccio appunto l'esempio dell'Amperomyces, ma anche del tricoderma contro il mal dell'esca, delle eutipiosi, questi devono arrivare sulla pianta quando le condizioni sono adatte alla loro sopravvivenza. Quindi nel caso dell'Amperomyces, temperature basse, umidità, a volte anche diciamo un anticipo del trattamento nel tardo pomeriggio, in modo tale da lasciare molte ore per la germinazione e per la penetrazione dell'Amperomyces fino al giorno successivo. Sono tutte tecniche che servono appunto per permettere l'efficacia. Però sollevo un'altra questione che è molto sottovalutata sui prodotti a base microbiologica, soprattutto quelli che devono agire da vivi. Devono essere conservati correttamente. Quindi è vero che c'è una data di scadenza, è vero che ci sono delle condizioni di conservazione, ma molti dei fallimenti derivano dal fatto che quel prodotto è stato portato in azienda dal rivenditore non nelle condizioni adatte, che è stato aperto, c'è arrivata l'umidità e le spore sono parzialmente germinate, poi sono morte, dall'utilizzo di acqua troppo calda, troppo fredda nell'atomizzatore. Quindi tutta una serie di piccole attenzioni che sono generalmente indicate sull'etichetta, che ci servono a far sì che questo prodotto sia vivo, effettivamente, perché molti fallimenti derivano proprio dal fatto che il prodotto non è in condizioni ottimali.
Penso che il termine giusto è proprio la difesa di precisione, in cui uno deve essere attento, cioè una difesa attenta nei particolari, perché con gli agenti di biocontrollo probabilmente è più, ancora più importante di quanto non lo fosse con le prodotti, con le sostanze attive più classiche, no? Sia di sintesi che non di sintesi, in cui so che quel formulato a base di rame è già stato testato, è molto dinamico, si adatta a qualunque situazione e l'efficacia la porta, mentre si può perdere molta dell'efficacia se non utilizzo nelle condizioni ottimali. E probabilmente questo dovrebbe spingere ognuno veramente a programmare bene, a conoscere bene, a essere pronto a utilizzare un Ampelomyces, un Bacillus, un Tricoderma o qualunque altra sostanza o estratti nella maniera più adatta e corretta, no? Ma allora sono contento di aver parlato direttamente, no? In maniera così trasparente sulla possibilità di utilizzo di queste sostanze alternative, no? Perché sono importanti per poter dare quell'ampiezza, no? Allargare, ampliare quella capacità, quella necessità di protezione della vite. Ecco, quindi il rame così giocherà il suo ruolo importante nel momento in cui è importante, perché l'efficacia del rame rimarrà. Ed è bene che sia così e speriamo di poterlo mantenere a questi quantitativi che, essendo così bassi, ed essendo anzi, guarda, i dati dello scorso anno, vista la stagione, si sono fatte delle difese ineccepibili, cioè con 100% di efficacia, con meno di 1 chilo di rame metallo, perché effettivamente non era necessario, no? Quindi il rame sta diventando quasi non più un problema dal punto di vista di dosaggi. Ultima battuta che ti faccio, Ilaria, lo zolfo, che è stato messo molto sotto il mirino come forse un elemento da sostituire, tossico da ridurre, come la vedi tu sullo zolfo, che di fatto anche lui contro l'oïdio ha un'efficacia costante e continua?
Ma allora lo zolfo ha molte meno criticità del rame e anche le criticità del rame poi negli anni sono state un pochino ridimensionate, quindi con i dosaggi che sono attualmente in uso, diciamo anche il rame ha cambiato un po' considerazione, si sono cambiate le considerazioni sul rame. Sullo zolfo oggettivamente ci sono degli effetti negativi che sono l'effetto negativo contro gli utili. E poi ovviamente anche gli odori che può lasciare poi nella minificazione e l'effetto, diciamo, irritante nei confronti dell'operatore se poi entra in campo dove è stato utilizzato lo zolfo. Quindi ci sono delle criticità, però lo zolfo è un elemento, parte delle nostre proteine, degli enzimi, quindi è un elemento che non ha residuo e quindi c'è un vantaggio molto interessante per anche il consumatore. E io non credo che sullo zolfo si debba fare lo stesso ragionamento che è stato fatto sul rame, Anche se va considerato che lo zolfo è un elemento che non è infinito e che a un certo punto bisognerà porsi il problema che non c'è più zolfo da utilizzare, ma questo sarà un problema che capiterà fra, spero, molti anni. E, ci sono sicuramente alternative più facili allo zolfo rispetto che al rame oggi. E, problemi, insomma, sono diciamo, le molecole di sintesi, secondo me, che escono dal mercato. Pensiamo ai triazoli, che hanno fatto un po' da padroni in tanti anni. Questi sono un po' i punti dove dovremmo porci delle domande. Allora, se per sostituire il triazolo devo utilizzare lo zolfo, potrei effettivamente trovarmi con un carico di zolfo molto più elevato di quello che ho attualmente. Quindi questo lo vedo un po' a rischio, no? Cioè esce la molecola di sintesi, la rimpiazzo con lo zolfo. E anche qui bisognerebbe ragionare, effettivamente serve lo zolfo, può essere utile qualcos'altro, abbiamo il bicarbonato di potassio come alternativa, abbiamo l'olio di arancio che funzionano molto bene, quindi in alcune situazioni forse lo zolfo non è necessario, quindi non facciamo questa sostituzione immediata via il triazolo dentro lo zolfo, perché a quel punto ci troveremo effettivamente con problemi agli utili, problemi di irritazioni, problemi anche di cattivi odori.
Sì, perché si può raggiungere facilmente i 50-70 kg di zolfo per ettaro per anno, no? 5 kg per trattamento, 10 trattamenti, se poi ci faccio anche uno zolfo in polvere, ho fatto subito un quantitativo importante. Allora, so che hai lezione, quindi non ti voglio appunto togliere dal tuo compito importante appunto con gli studenti. Però ci tengo ad aggiungere un elemento che ho letto proprio in un tuo articolo recente, che sì, è vero, stiamo attenti ai prodotti che utilizziamo, i momenti, dosiamoli, usiamo l'acqua, ma l'importanza di garantire la copertura, cioè di garantire l'irrorazione corretta, perché molti di questi ragionamenti che noi stiamo facendo funzionano a patto che la mia qualunque sostanza stia considerando arrivi sul punto di bersaglio, perché altrimenti abbiamo parlato per niente.
Esatto, quindi l'attrezzatura che viene utilizzata per il trattamento è fondamentale, c'è moltissimo da fare ancora su questo aspetto, quindi noi potremo ancora risparmiare molto, anche dove ovviamente il sistema di allevamento lo permette, con i pannelli a recupero, che per molti prodotti sono un'ottima soluzione. E, per quanto riguarda gli induttori di resistenza, questo è un aspetto che adesso mi viene da sottolineare. Su alcuni di questi, in particolare il Cosoga, è stato indicato che la bagnatura corretta, quindi deve essere coperta molto bene la superficie fogliare affinché si esplichi il massimo dell'efficacia. E questo è stato provato solo per uno degli induttori di resistenza, ma considerando il meccanismo credo che si possa estendere a tutti, quindi anche in questo caso una buona bagnatura. Ovviamente se devo bagnare bene devo anche mirare bene, perché altrimenti i costi non sono sostenibili. E quindi su questo c'è molto da fare, soprattutto no. Adattamento di sistema di allevamento e trattamento.
Guarda, giusto ancora due criticità che vedo ancora troppo diffuse, no? Che proprio fittano, cioè si uniscono a quello che stiamo dicendo. Uno, io ho allarmato molti produttori prima della prima infezione, perché i modelli previsionali la davano come infettante, no? La pioggia, i 2,5 mm, e sono esattamente stati confermati. Quanti, secondo te, hanno accettato di intervenire così precocemente? Meno della metà. Cioè pochissimi, nonostante sia stato, perché proprio non è cultura, non si pensa che l'oidio parta da lì. Allora poi sì che devo usare 70 kg di zolfo, ma se io avessi avuto l'attenzione, quindi la capacità, la conoscenza, l'abitudine a intervenire in quel già iniziale momento e fidarmi del modello provvisionale o di chi lo aveva anche consigliato, avremmo già, faremo un passo, questo è un messaggio. Guarda, io qua poi i messaggi possono essercene tanti, ma voglio dire, adesso ne abbiamo messi anche molti sul tavolo nella discussione, e penso che sia stata molto interessante. Bisogna cambiare l'atteggiamento. Leggo il commento di Alessandra che metto, ci sono altre domande, ma daremo risposta per iscritto. metto quella di Alessandra perché appunto è un po' una esortazione, una condivisione di pensiero, quindi imparare a usare la difesa in modo diverso con prodotti dei quali non si può prescindere dal conoscerli, no? Di conoscere la modalità d'azione, i tempi, e questo richiederà un grandissimo lavoro di informazione e formazione, quindi condividiamo, anzi grazie Alessandra, anche del lavoro che fai tu, e richiesti appunto tempi, forse un cambio di generazione, speriamo non così tanto, perché mi sembra così evidente che non si può fare come si è sempre fatto, no? Giusto, chiudo ancora, proprio c'è abitudine per molti viticoltori di trattare a file alterne. Perché era abitudine? Certo, perché con i prodotti di sintesi sistemici, anche se io non avevo una copertura perfetta, ci pensava la sistemia a fare il resto. Ma ecco, questo è un cambio di punto di vista. Voglio una buona copertura dei costoga, devo avere una... Non, a file alterne purtroppo l'evidenza lo dice, non c'è copertura. Ecco, quindi... Questo per chiudere, Ilaria, questa bella conversazione, ti ringrazio, ti auguro di poter insegnare, questo non ho dubbi che lo fai con grande competenza, ma ti auguro di poter riprendere anche di avere occasione di fare ricerca, come hai sempre fatto, con grande professionalità, approfondimento, precisione, che ho sempre seguito con grande piacere e anche arricchimento personale. Grazie Ilaria.
Grazie Giovanni, grazie a tutti e se avete delle domande ovviamente fatele, poi Giovanni sicuramente me le passerà e potremo dare una risposta anche puntuale su casi specifici.
Ti ringrazio e buona giornata, saluto tutti, ci vediamo mercoledì prossimo dove abbiamo l'appuntamento meteo, quindi riprendiamo l'appuntamento con Ramon Persello per fare un altro punto di approfondimento di andamento climatico, considerazioni di questa stagione, confronto con le stagioni precedenti. Bene, vi saluto. Ciao, ciao.